Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi onoriamo, invochiamo Marco, evangelista, che fu con Paolo, che rappresenta, secondo la tradizione, con il suo Vangelo, l'insegnamento di Pietro. Il nostro pensiero va, in modo particolare, alla Chiesa copta, all'Egitto, alla Chiesa egiziana, che ha in Marco il suo apostolo. Preghiamo per tutta quella Chiesa.
Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo, capitolo 5, versetti 5-14. Carissimi, rivestitevi tutti di umiltà, gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché vi esalti al tempo opportuno, riversando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Siate sobri, vegliate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze sono imposte ai vostri fratelli sparsi per il mondo. E il Dio di ogni grazia, il quale vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo Gesù, Egli stesso, dopo che avrete un poco sofferto, vi ristabilirà, vi confermerà, vi rafforzerà, vi darà solide fondamenta. A Lui la potenza nei secoli. Amen. Vi ho scritto brevemente per mezzo di Silvano, che io ritengo fratello fedele, per esortarvi e attestarvi che questa è la vera grazia di Dio. In essa state salvi. Vi saluta la comunità che vive in Babilonia e anche Marco, figlio mio. Salutatevi l'un l'altro con un bacio d'amore fraterno. Pace a voi tutti, che siete in Cristo. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Marco.
Capitolo 16, versetti dal 15 al 20. Gesù apparve agli undici e disse loro: andate in tutto il mondo, proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
Parola del Signore.
Ecco, abbiamo qualche minuto per onorare, anche con il nostro commento, la figura di Marco, evangelista. Le scritture, chiaro, hanno preso un pezzetto del Vangelo, la finale, che però non l'ha scritta Marco, forse questa finale, e soprattutto la prima lettura dove Pietro si riferisce a Marco dicendo mio figlio. La tradizione, come accennavo all'inizio, attribuisce il Vangelo di Marco come una, diciamo, un'esposizione o una traduzione dell'insegnamento di Pietro, scritto eventualmente a Roma, come risulta anche da questa finale della prima lettera di Pietro. Ecco, vi lascio subito la parola se qualcuno vuole intervenire.
La prima lettera di Pietro, abbiamo cominciato dalla seconda parte del versetto 5. La prima, invece, il versetto inizia dicendo, cioè il paragrafo, insomma, la sezione comincia dicendo: ugualmente voi giovani state sottomessi agli anziani. All'inizio del capitolo c'era l'esortazione agli anziani e questa che abbiamo letto, l'esortazione ai giovani. E a parte la citazione, la menzione di Marco, tante volte ho pensato che questa lettura fosse anche una bella parabola della vicenda del giovane Marco, che ora forse non è più giovane quando Pietro scrive, perché è una, insomma, è stata una vicenda anche abbastanza, come sappiamo, dagli Atti degli Apostoli, non così lineare per la sua vicenda con Paolo, che a un certo punto non ha più ritenuto di poterselo portare dietro come aiutante, perché evidentemente aveva avuto dei momenti di flessione nella sua fermezza, dei momenti di timore, pur essendo un giovane cresciuto all'interno delle comunità della prima ora, quando Pietro è liberato dalla prigione, va a casa di Marco, di Giovanni Marco. E qui dice: umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, perché vi esalti al momento opportuno, gettando in Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi come un padre, evidentemente. E poi c'è quel paragrafo sulla tentazione, che noi leggiamo anche come lettura completa, e si riguarda principalmente i giovani, è il paragrafo sui giovani. E quindi è come se fosse previsto un accanimento del nemico soprattutto su di loro, e quindi sono i consigli dati a un giovane, ai giovani, che mi sembrava, insomma, che fosse significativo, che probabilmente non è stato scelto per questo la pericope, ma solo per arrivare alla fine dove c'è la menzione di Marco, però mi è sempre sembrato che fosse adatto da quello che possiamo sapere di lui.
Non ho intervento vero e proprio, è soltanto una condivisione di una riflessione che spesso la chiusura del Vangelo di Marco mi lascia, perché forse la più impegnativa di tutte le chiusure dei Vangeli, quello che dice Gesù circa i segni che accompagneranno quelli che credono. Sembra banale, ma ovviamente, adesso forse a parte qualche caso, ma nessuno di noi scaccia i demoni, sì, di qualcuno si dice che ha questa capacità, insomma, tra i presbiteri, eccetera, ma certamente il parlare lingue nuove, poi prendere in mano i serpenti, Dio ce ne scampi, e se verranno qualche veleno, credo che l'esito sia fatale, e quindi non recare alcun danno, forse per qualcuno imporre le mani ai malati, ma anche qui, insomma, varie perplessità. Quindi sembra quasi che il piano a questo punto non sia più, no, punto di vista così sensibile, tangibile, evidente, ma forse dico, si possa spostare su un piano diverso, probabilmente un piano spirituale, però anche qui, insomma, lettura non facilmente interpretabile, quantomeno, diciamo così, ai giorni nostri. È vero che negli Atti degli Apostoli si dice che all'inizio della predicazione invece questi segni erano, almeno parte di questi, insomma, erano evidenti, anzi di Paolo si dice appunto che morso dal serpente fece grande impressione quando tutti si aspettavano che lui morisse, invece continuò quella sera la sua predicazione e testimonianza a quelli che lo avevano incontrato. Però comunque sì, la lettura odierna, quantomeno un'applicazione personale di questo, ci impone di spostare il piano. E quindi niente, probabilmente solo nell'orazione, nella preghiera e nell'intercessione, quantomeno per la salvezza di tutte le anime, la nostra compresa, almeno credo.
Ma questo versetto numero 9, resistetegli, saldi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze sono imposte ai vostri fratelli sparsi per il mondo. Certo ci deve far pensare che al momento della prova è facile pensare di sentirsi da soli, invece il sapere già che altri hanno le medesime sofferenze dovrebbe proprio rafforzare ciascuno a nome proprio e a nome degli altri che vivono la stessa situazione di angoscia e appunto di sofferenza. E questo deve farci sentire non soli nella prova, ma uniti agli altri fratelli.
Sì, il contesto sembra appunto una forte, una grande prova, persecuzione. Lo si vede dall'esortazione, a partire dal versetto 12 del capitolo 4, non stupitevi, ecco, dell'incendio che avviene tra di voi. Ecco, e poi aggiunge l'esortazione dicendo che questo avviene come è una prova. E forse anche allora ciò che segue, sottomettetevi al versetto 6 del capitolo 5, sotto la potente mano di Dio, potrebbe essere anche questo in rapporto a queste persecuzioni, queste sofferenze o esclusioni o perdite nella società, diciamo, difficoltà per l'appartenenza alla comunità di Gesù. C'è un aspetto sociale qui, mi sembra, in primo piano, e può essere che questa esortazione, sottomettersi, questa è la potente mano di Dio che vi esalterà. E poi parla del diavolo anche, però c'è questa doppia, ecco, da un lato è Dio, ecco, viene da Dio questo, e dall'altro resistete, io tradurrei con la fede, ecco, mediante la fede, resistetegli, ecco, saldi mediante la fede, la saldezza contro l'avversario, come è chiamato qui, attraverso la fede o la fedeltà al Signore Gesù, cioè accettando di subire le conseguenze di questa appartenenza, di questa fede in Gesù, di questa adesione. Sembra che qui sia un punto importante. Ecco, e anche qui c'è sono ambedue gli aspetti, lo si può vedere addirittura sul piano proprio gli stessi termini. Al versetto 10, Dio di ogni grazia che vi ha chiamato alla gloria eterna, alla sua gloria eterna in Cristo Gesù, dopo aver un poco patito, e poi aggiunge, vi perfezionerà, vi renderà saldi. Prima dice siate saldi, rimanete saldi mediante la fede, e poi dice Dio lo farà. E spesso c'è questo anche nelle lettere paoline, c'è da un lato l'esortazione e dall'altro una promessa. Può essere intesa come una vera e propria promessa. Ecco, da parte vostra resistete al nemico, accettate la prova mediante la fede. e Dio porterà a termine la sua opera, in cui c'è anche, mi pare, anche la consapevolezza che c'è una collaborazione, diciamo, fra Dio e il credente, e che il credente da solo non potrebbe ovviamente superare questo, ma deve avere fiducia che Dio è Dio che ha cominciato un'opera quando lo ha chiamato alla fede in Gesù. È stato Dio a chiamarlo, e anche questo è una profonda interpretazione dell'adesione alla fede, che non è solo una scelta, ma c'è una scelta ovviamente, ma è indicata come una provvidenza di Dio. Dio ti ha scelto, ha pensato a questo, è Lui che ha cominciato quest'opera, certamente la porta a termine. Quindi ci sono ambedue gli aspetti, mi sembrano qui, mi sembra anche in questa finale, dove appunto è molto significativo, molto bello che sia nominato Marco da parte di Pietro come suo figlio, che saluta insieme alla Chiesa, qui lei è chiamata, se non ricordo la traduzione, al versetto 13 è chiamata eletta insieme, forse non è tradotto così, synecdoche in greco, cioè eletta come voi, quelli che ricevono la lettera, c'è anche la Chiesa che è qui, e in Babilonia, ecco, da questo si deduce che si tratta di Roma, molto probabilmente, credo con abbastanza tranquillità, gli scritti giudaici di quel tempo, i cristiani e i giudaici parlano di Roma spesso bollandola, ecco, è l'impero. Ci sono testi positivi su Roma, diciamo, ci sono testi anche, ma ci sono anche altri testi tipici, ecco, apocalittici, come il libro dell'Apocalisse, che chiamando Roma Babilonia mette l'impero, ecco, in questa visione antidivina, diciamo, ecco, a Babilonia, abita in Babilonia, come appunto al libro dell'Apocalisse stesso chiama Roma, direi che è certo questo, alcuni hanno avuto dei dubbi, ma tutta la parte finale dell'Apocalisse dove si descrive la caduta di Babilonia, in realtà si parla dell'impero di Roma. Ecco, invochiamo l'intercessione di Marco, di Giovanni Marco di Gerusalemme. Pensiamo in particolare alla Chiesa egiziana, alla Chiesa copta. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Sì, preghiamo dunque per tutta la Chiesa, per tutte le Chiese, per l'unità tra tutte le Chiese, perché il Signore benedica tutti gli sforzi che si fanno in questo senso. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E continuiamo a invocare dal Cristo risorto il dono della pace per tutti i luoghi in cui essa è violata. Preghiamo perché possano cessare i combattimenti in Ucraina, perché si possa cercare un dialogo, un accordo. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo sempre per i più poveri, per gli ultimi della terra, per tutti coloro che lasciano la loro patria in cerca di una vita migliore. Preghiamo perché il Signore apra i cuori alla solidarietà, all'accoglienza. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo sempre per tutti quelli che il Signore ha legato alla nostra vita, alla nostra preghiera, per quanti in questo momento hanno più bisogno dell'aiuto del Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E preghiamo anche per tutti coloro che hanno ricevuto il battesimo nella notte di Pasqua, comunque in questa settimana di Pasqua, perché il Signore li custodisca, confermi il loro cammino. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E oggi nella memoria della festa di San Marco Apostolo preghiamo in particolare anche per la diocesi di San Marco Argentano in Calabria, per il suo vescovo, per tutte le sue necessità, per il presbiterio. Preghiamo, ricordiamo molto anche le nostre sorelle a Bonifatti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E nel ricordo oggi di Maria Caterina preghiamo molto e affidiamo la sua preghiera alle persone a noi che sappiamo malate. In particolare preghiamo per la mamma di Michele, per la Mara, per Giorgio, per Patrizia, per la Fernanda. Preghiamo.
Oggi è anche il compleanno di David, padre David, di Gerusalemme, compie 60 anni. Preghiamo il Signore per tutta la sua vita e il suo ministero. Preghiamo perché il Signore lo custodisca, perché anche per ringraziare il Signore che ci ha dato di conoscerlo, conoscere la sua vicenda, per la sua mamma in Sudafrica. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Anche Rodolfo oggi compie gli anni. Preghiamo per lui, perché il Signore lo benedica, per Morena, i loro figli e i nipoti. Preghiamo.
Io voglio ricordare, insieme agli altri che sono stati in Egitto, le persone che abbiamo conosciuto, le persone che sono già morte, quelli che ancora vivono, gli ambienti, soprattutto quelli che ci hanno ospitato, e poi in modo particolare dei monasteri, in particolare il monastero a Wadi Natrun, Amba Bakar, che abbiamo visitato più volte. Preghiamo. Ascolta, Dio, le nostre preghiere. Fa che possiamo anche noi portare la missione dell'Evangelista Marco nel suo Vangelo, per Cristo nostro Signore.